Esatto, buongiorno a tutti. Io gioco in casa, vengo da Riccione, anche se sono toscano, forse si sente un po'. Parliamo di triage clinico avanzato, da attesa passiva ad attesa attiva. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto questo qua è un lavoro che compie i 2 anni, è stato presentato la prima volta al convegno internazionale di triage che si è tenuto a Riccione nel 2009 e ha ottenuto veramente un grande successo perché è stato visto come forse l'unico reale e tangibile modo di influenzare i tempi di gestione del paziente. Inizio presentandovi la nostra struttura di pronto soccorso. La nostra struttura è un pronto soccorso che va a due velocità in quanto vive del momento estivo, del turismo, quindi dei picchi di accesso importanti che sono concentrati da giugno a settembre. Nel periodo invernale abbiamo la possibilità di studiare metodologie da applicare poi nel periodo estivo. Abbiamo 32 unità infermieristiche, abbiamo gli OS che collaborano a tutta quella che è l'attività di pronto soccorso, abbiamo 15 medici e abbiamo un'associazione di volontariato. Abbiamo inoltre 6 posti di osservazione breve e una radiologia dedicata. Naturalmente il nostro pronto soccorso, come tutti i pronto soccorso del mondo, vede un aumento degli accessi. Questo aumento degli accessi, appunto, per noi viene codificato, confrontandolo poi con la bibliografia, vedo che per tutti è uguale, come una gran parte di codici verdi, una gran parte di codici gialli. La nostra realtà appunto vede una concentrazione, soprattutto nei mesi estivi, di quelli che sono gli accessi in pronto soccorso. Arriviamo a fare 4.200 accessi in pronto soccorso nei periodi più caldi. Naturalmente qui io ho riportato i tempi medi di attesa, voi considerate che per quanto riguarda appunto il codice rosso il tempo di attesa è pari a zero, è soltanto diciamo, il tempo necessario alla presa in carico informatica del paziente, ma il codice rosso comunque entra immediatamente in sala visita. Per quanto riguarda invece il codice giallo e il codice verde, ci sono dei tempi di attesa comunque importanti che aumentano naturalmente nei periodi di agosto e di luglio. Noi abbiamo detto, beh, allora cosa possiamo fare per ridurre il tempo di gestione dell'utente in pronto soccorso? Abbiamo fatto questa analisi di dati, ricavata dal Metrac, che è il nostro software operativo, e ci siamo chiesti come il personale di pronto soccorso può influenzare appunto questi tempi di gestione. Sicuramente in triage garantendo l'appropriatezza del codice colore assegnato, ma soprattutto avviando l'iter diagnostico direttamente da triage. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un modello tradizionale, il modello di triage globale che tutti conoscete, quindi la raccolta dei dati, l'attribuzione del codice di priorità dopo la valutazione globale e poi il tempo di attesa in pronto soccorso, dove si eseguono le rivalutazioni. Poi entra l'utente in sala visita viene somministrata magari la prima terapia, viene avviato l'iter diagnostico, dopodiché ancora l'utente attende i risultati della diagnostica effettuata e poi, se tutto va bene, viene dimesso. Noi cosa facciamo invece? Noi diciamo che forse è meglio anticipare l'avvio dell'iter diagnostico, quindi la prima parte, la valutazione, rimane la stessa, la raccolta dei dati rimane la stessa. Al momento della valutazione globale, quando io fisicamente porto il mio paziente, il mio utente, nella saletta visita di triage, avvio l'iter diagnostico, che possono essere o esami ematici, o accertamenti radiologici, o emogas. A questo punto qua, quando verosimilmente entra in ambulatorio, avrà già i referti. E questo incide tantissimo sul tempo globale di gestione del paziente. Noi abbiamo studiato 5 classi di patologie. Il dolore toracico non sto certamente qua a definirvelo. Vi diciamo cosa facciamo in triage. In triage facciamo la classica valutazione sulla porta, quella a colpo d'occhio. Se c'è una compromissione, ok, lo mettiamo in shock room. Altrimenti facciamo una valutazione soggettiva. Facciamo la chest pain score, quindi definiamo se il dolore è tipico per SCA oppure atipico. Facciamo una valutazione obiettiva. A questo punto qua eseguiamo un ECG, posizioniamo un catetere venoso periferico e almeno la prima troponina parte direttamente da triage. facciamo le varie rivalutazioni fino a che non accede in ambulatorio visita, in ambulatorio di pronto soccorso. Per il dolore addominale, solito discorso, non sto a definirvelo, in triage, valutazione sulla porta, se c'è una compromissione va in shock room, altrimenti valutazione soggettiva, valutazione oggettiva, posizioniamo sempre il catetere venoso periferico e eseguiamo degli esami di laboratorio, definiti da dei protocolli, quindi non a tutti i dolori addominali facciamo gli stessi esami, ma li modifichiamo in base alla valutazione che noi abbiamo fatto. Facciamo uno stick su urine se necessario, facciamo un EGA se necessario e facciamo un ECG se lo riteniamo necessario, se l'infermiere lo ritiene necessario. Abbiamo un protocollo stroke, abbiamo la stroke unit che non è presente nel nostro presidio ospedaliero di Riccione, ma è presente a Rimini, che è l'ospedale di riferimento. Quindi anche lì abbiamo una scheda di valutazione diciamo attinenza dell'utente al protocollo stroke. Quindi naturalmente non aspettiamo che l'utente entri poi in visita, ma già da triage definiamo un giallo stroke, quindi un utente che ha una priorità di accesso in ambulatorio e di conseguenza di centralizzazione per sottoporsi poi alla trombolisi sistemica entro i tempi più brevi possibile. In triage, anche qua, solito discorso, compilazione della chest pain score, della Cincinnati pre-hospital stroke scare, se c'è criteri di esclusione, allora posizioniamo un CVP e facciamo tutto il resto, altrimenti lo codifichiamo già allo stroke e lo inviamo poi in ambulatorio di visita medica. Abbiamo dei percorsi fast track, li abbiamo attivati soltanto per alcune patologie specialistiche, otorino, oculistica, non sono presenti nel nostro presidio ospedaliero, quindi li centralizziamo poi su Riccione. Per quanto riguarda la pediatria, la ginecologia, e quello che è interessante, su cui stiamo lavorando soprattutto adesso, è quella gran parte di codici verdi che vengono per i traumi contusivi, distali, dal gomito e dal ginocchio, che normalmente passano in pronto soccorso tantissimo tempo, soprattutto in triage. Noi cosa facciamo? Appunto, valutiamo la dinamica dell'evento, valutiamo il distretto corporeo, se c'è un'alterazione del normale profilo anatomico, se c'è un edema, un'ecchimosi, un'impotenza funzionale e soprattutto valutiamo il dolore. A quel punto lì chiediamo il consenso informato, facciamo la richiesta di RX e l'inviamo direttamente in radiologia. A questo punto qua, quando entra poi in sala visita il medico ha già referto e diventa tutto più snello procedere poi a un'eventuale dimissione qualora è negativo o altrimenti richiedere le consulenze specialistiche, ortopediche, quelle che sono. Questa qui è soltanto una provocazione, ne ho parlato al convegno pillole di emergenza con Schiraldi, presidente Sineo, e lui ha concordato appieno, anzi non vede perché l'infermiera di triage non posso utilizzare un ecografo per vedere un PNX. Ora, magari PNX no, però vedere se c'è del sangue libero in addome su un trauma, penso che faccia sicuramente comodo. E poi vogliamo gestire il dolore in triage. Appunto, vi dicevo all'inizio che il nostro lavoro è vecchio di 2 anni circa. Solo adesso ci siamo resi conto che forse magari realizzare uno studio un pochino più accurato sarebbe cosa buona e giusta. Abbiamo realizzato di conseguenza una scheda per la raccolta dei dati, per lo studio del modello di triage clinico avanzato. Abbiamo definito 2 gruppi di utenti che afferiscono in pronto soccorso in orari diversi, questo l'abbiamo fatto per randomizzare il più possibile. Il primo gruppo applichiamo il modello di triage clinico avanzato, quindi gli applichiamo tutto. Al secondo, cioè facciamo partire l'iter diagnostico direttamente da triage. Al secondo gruppo non facciamo partire l'iter diagnostico da triage. Dallo studio delle schede che abbiamo in mano al momento, vi premetto, lo studio è ancora in corso, vi garantisco che c'è una drastica riduzione, soprattutto nel tempo della prima somministrazione della terapia farmacologica. Quindi quando entra in ambulatorio il paziente, l'utente, ha già gli esami ematici refertati, il medico può aggredire subito il sintomo o la patologia con la giusta terapia, senza dover aspettare l'arrivo degli esami, cioè senza doverli richiedere e aspettare l'esecuzione dell'iter. abbiamo comunque una riduzione del tempo di gestione e in più abbiamo permesso, tra virgolette, al medico di poter valutare gli esami che non sono idonei, cioè quelli stati, che sono stati richiesti al triage in maniera non attinente al problema di presentazione dell'utente. E naturalmente lui lì ha la possibilità di elencarli. E in più ci indica lui se l'iter, il medico quindi, se l'iter diagnostico avviato in triage è esaustivo per arrivare a una dimissione del paziente o se altrimenti ha dovuto richiedere poi ulteriori accertamenti. Questo al fine di poter standardizzare dei nuovi, poter redare dei nuovi protocolli che ci permettano di implementare in base alla fascia d'età, in base al sesso, in base al sintomo di presentazione, alla localizzazione del sintomo, eventuali altri accertamenti da richiedere in triage. A questo punto qua, scusate, c'è un problema sulla presentazione. Ok, siamo andati avanti. Beh, per fare tutto ciò, sicuramente impegno, strumenti operativi, consenso informato, risorse e fiducia nella professione infermieristica, nonché la formazione. Per quanto riguarda gli ultimi due punti, adesso magari ne parliamo un attimo. Bisogno di formazione. Noi quello che abbiamo visto è che c'è un grande gap formativo sugli infermieri che effettuano triage. Purtroppo la legislazione parla di infermiere adeguatamente formato. Dice che le aziende si devono attivare singolarmente per creare dei percorsi formativi. Questo cosa succede? Cosa fa sì che succeda? Che ci sia una disparità di formazione tra un'azienda e un'altra. Alcune regioni lavorano con un modello a 5 colori di priorità, altri lavorano con modelli a 4 colori. Spesso e volentieri il triage viene trattato in maniera molto superficiale sulla formazione di base. E allora io credo che sia necessario, visto che parliamo di competenze certificate, di istituire un unico corso di formazione a livello nazionale che certifica la competenza nell'eseguire triage, che sia NIARPI, che sia SIMEU, comunque sia un'organizzazione radicata sul territorio, presente ovunque, che possa appunto erogare un corso unico che contiene la semeiotica, cosa che manca sia nella formazione primaria, a livello, cioè diciamo la formazione di base, che nei master, al fine di poter certificare la competenza. Applicare un triage clinico avanzato equivale quindi a dire che l'utente sicuramente vive una reale sensazione di presa in carico, si sente veramente preso in carico quando arriva in pronto soccorso, non è lasciato lì per ore ad aspettare chissà che cosa. Si trasforma quell'attesa in un'attesa attiva, l'attesa necessaria a svolgere tutti quelli che sono gli iter diagnostici. Si riduce il tempo l'intervallo libero da terapia. Si riduce il tempo necessario all'inquadramento diagnostico, di conseguenza il tempo di permanenza in pronto soccorso, che venga ricoverato, che vada in osservazione breve o che vada addirittura dimesso. Abbiamo dei percorsi dedicati. E di conseguenza delle risposte efficaci ed efficienti alle domande di salute. Negli ultimi, scusatemi, io prima stavamo parlando di cosa dobbiamo ottenere, cioè cosa dobbiamo avere alle spalle per ottenere questo. Io negli ultimi giorni rimango veramente basito da quello che ho potuto leggere, un esposto della Procura di Bologna, l'Ordine dei Medici, esondazione di pratica infermieristica in campo medico, stiamo parlando di triage, di 118 e area chirurgica, mi sembra, preoperatoria. Chiedono che ci venga riconosciuto l'esercizio abusivo della professione medica. Nel giornale di ieri, Medici contro infermieri, ci rubano il mestiere. La Nazione, sempre di ieri, l'infermiere fa il dottore, l'ordine dei medici va in procura. Il quotidiano Sanità, il 9 novembre 2010, Emilia Romagna e Toscana, Medici contro infermieri, ci travalicano. Allora, quello che dico io, noi stiamo lavorando in triage per l'utente, stiamo cercando di migliorare quella che è la prestazione di pronto soccorso lavorando in triage. Il medico, spesso e volentieri, vede un'altra cosa, vede un rubare il mestiere. Noi vogliamo fare gli infermieri, siamo orgogliosi di farlo. Vogliamo assumerci le responsabilità, non vogliamo in nessun modo che il medico, come dice un vecchio articolo, supervisioni l'attività dell'infermiere di triage. Io sono convinto che con la formazione che abbiamo oggi, con quella che possiamo ottenere, con le responsabilità e con l'autonomia professionale, riusciamo tranquillamente a lavorare senza la supervisione di nessuno. Questo è tutto, scusate se mi sono dilungato un po'.